Il primo libro di Urizen. Preludio al primo libro di Urizen. Sul presunto potere del primevo sacerdote, quando gli Eterni sdegnarono la sua religione e diedero a lui un posto nel nord, oscuro, spettrale, vuoto, solitario. Eterni, odo con gioia la vostra chiamata. Dettate rapide, alate parole, e non temete di manifestare le vostre oscure visioni di tormento. Ecco, un'ombra d'orrore s'è levata nell'eternità, ignota, improlifica, chiusa in se stessa, repugnante a tutto. Che demone ha formato questo abominevole vuoto, questo vacuo terrorizzante? Alcuni dicono che è Urizen, ma sconosciuto, diviso, sovrastante, segreto, l'oscuro potere stava nascosto. Eoni su eoni, egli divise, e misurò spazio con spazio, nella sua novemplice tenebra, invisibile, ignoto. Mutamenti apparvero, quali desolate montagne solcate furiosamente dai neri venti della perturbazione. Poi che egli combatteva in fiere battaglie, in occulti conflitti con forme nutrite dalla sua abbandonata ferinità di bestia, uccello, pesce, vespa ed elemento, combustione, tempesta, vapore e nube, buio, volventesi in silenziosa attività, quali desolate montagne solcate furiosamente, invisibile in tormentose passioni. Un'attività ignota ed orribile, una sé contemplante ombra in eterni travagli occupata. Ma gli eterni guatavano le sue vaste foreste, eoni su eoni egli stette, sconosciuto, chiuso, covando, serrato nel profondo, evita ognuno il lapideo, abominevole caos. I suoi gelidi orrori, tacito, oscuro, Urizen apprestava. Le sue decine di migliaia di tuoni allineati in tetra schiera allungavansi attraverso il terribile mondo, e una romba di ruote, come di turgidi mari, suona nelle sue nubi, tra i suoi colli di neve ammassata, tra i suoi monti di grandine e ghiaccio. Voci di terrore odonsi come tuoni d'autunno quando la nube divampa sopra le messi. Capitolo secondo. La terra non era, né i globi d'attrazione. La volontà dell'immortale espandeva o contraeva i suoi onniflessibili sensi. La morte non era, ma balzava la vita eternale. Il clangor d'una tromba i cieli destò, e vaste nubi di sangue s'avvolsero intorno alle fosche rupi di Urizen, così detto quell'uno solitario nell'immensità. Stridula la tromba, e miriadi dall'eternità adunansi attorno ai tetri deserti, ora colmi di nubi, d'oscurità, d'acque, che perplesse attorceansi travagliate, e gittavan articolate parole, rompendo in tuoni che rotolavan sulla cima delle montagne. Dal profondo dell'oscura solitudine, dalla dimora degli eterni nella mia santità celata, appartato, nei miei severi consigli, riservato per i giorni del futuro, io ho cercato una gioia senza pena, una solidità senza fluttuazioni. Perché, o eterni, volete voi morire? Perché vivere in inestinguibili fiamme? Dapprima combattei col fuoco, consumato all'interno in un profondo universo interiore, un vuoto immenso, selvaggio, oscuro e profondo, dove nulla era. L'utero vuoto della natura, e di per me equilibrato, disteso sul vuoto, io solo, sì, io, i venti spietati legai, ma condensati in torrenti, essi cadono e cadono. Forte io respinsi le vaste onde e mi levai sulle acque un grande mondo di solido impedimento. Qui solo io, in libri formati di metalli, scrissi i segreti della saggezza, i segreti dell'oscura contemplazione, mediante pugne e conflitti feroci con terribili mostri nati dal peccato che abitano il petto d'ognuno, sette peccati mortali dell'anima. Ecco, io svelo la mia oscurità e su questo luogo di rocce con mano forte il libro di bronzo eternale scritto nella mia solitudine. Leggi di pace, d'amore, d'unità, di pietà, compassione, perdono. Si cerchi ognuno una sola dimora, la sua antica infinita abitazione, un comando, una gioia, un desiderio, una maledizione, un peso, una misura, un re, un Dio, una legge. Capitolo terzo. La voce tacque. Essi scorsero il suo pallido viso emerger dalle tenebre, la sua mano sulla roccia dell'eternità aprendo il libro di bronzo. Furore afferrò quei forti, furore e rabbia, intensa indignazione in carattere di fuoco, sangue e fiele, in turbini di sulfureo fumo ed enormi forme di energia, in creazioni viventi apparse nelle fiamme dell'eterno furore, spaccandosi, oscurando, tuonando, schiantandosi con tremendo fragore, l'eternità si divise ampiamente, ampiamente si divise, fluttuando montagnosa tutto intorno, partendo, 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 lasciando ruinosi frammenti di vita, arcigni, scogli a picco, e fra mezzo un oceano d'impenetrabile profondità. I fuochi ruggenti corsero sui cieli in turbini e cataratte di sangue, e sugli oscuri deserti di Urizen fuochi scrosciarono nel vuoto d'ogni lato sugli eserciti autoctoni di Urizen. Ma niuna luce dai fuochi, tutto era tenebre nelle fiamme della furia eternale. In fiera angoscia e inestinguibili fiamme, ai deserti e alle rocce egli corse, infuriando per nascondersi, ma non potea. Disegnando, egli scavò montagne e colline con vasta forza e le ammassò con travaglio incessante, con ululi e tormenti e feroce pazzia, per lunghi periodi affaticandosi in fuochi brucianti sino a che fu canuto, rotto dagli anni, attempato e disperante nelle ombre della morte. E un tetto vasto, lapideo, attorno formò per ogni lato come un utero dove migliaia di fiumi in vene di sangue scrosciano giù dalle montagne a temprare i fuochi eterni urtanti al di fuori dagli eterni, e come un nero globo guardato dai figli dell'eternità poggiante sulla sponda dell'oceano sterminato, come un umano cuore pugnante e pulsante, il vasto mondo d'Urizen comparve. E Los, attorno al buio globo di Urizen, faceva guardia per gli eterni a confinare isolata la tenebrosa separazione, poiché l'eternità se ne stava lontana come le stelle stan lontane dalla terra. E Los piangeva, ululando attorno al fosco demonio e maledicendo la sorte, poiché in angoscia Urizen fu lacerato dal suo fianco e un vuoto inscandagliabile ai suoi piedi e fuochi intensi come sua dimora. Ma Urizen giaceasi in lapideo sonno, inorganizzato strappato dall'eternità. Dissero gli Eterni: «Cos'è questo? Morte? Urizen è una zolla d'argilla». Los ululò in orrendo stupore, gemendo, stridendo, gemendo, sinché la lacerazione fu curata. Ma lo squarcio d'Urizen non guarì. Freddo, senza figura, carne o argilla, spaccato da terribili mutamenti, egli giaceasi in notte senza sogni, finché Los non destò i suoi fuochi, atterrito dall'informe incommensurabile morte. Capitolo quarto. Los, colpito da meraviglia, atterrito dal cozzar delle ossa e dall'ondante sulfureo, turbato, immortale, pazzo furore, in turbini e pece e nitro attorno le membra furenti di Los. E Los formò reti e trappole e gettò le sue reti tutt'attorno. Egli osservava con rabbrividente paura le oscure mutazioni, e ogni mutazione legava con legami di ferro e di bronzo. E queste furono le mutazioni di Urizen. Capitolo 4a. Eoni su eoni s'avvolsero sopra di lui. In sonno di pietra gli eoni s'avvolsero su lui come un fosco deserto, vasto, mutevole, schiantato da terremoti, eruttante tetri fuochi. Su eoni volsero eoni in squallido, nauseante tormento. Intorno a lui, in turbini di tenebra, l'eterno profeta ululava, pur battendo su suoi ceppi di ferro, dividendo l'orribile notte in vigilie. Ed Urizen, tale il suo nome eterno, la sua delizia prolifica più e più oscurata, celando con fosca segretezza in ondeggiante sulfureo fluido le sue fantasie, l'eternale profeta faceva ansare il mantice nero e inquietava le molle e il martello. Incessante batteva, foggiando nuove e nuove catene, numerando con anelli ore, giorni ed anni. La mente eterna, legata, cominciò a sollevare vortice d'ira senza fine attorno attorno, e la sulfurea spuma, spessa, ondeggiando, cristallizzò in un lago lucido, chiaro, splendente al par di neve bianco sulle fredde montagne. Dimenticanza, torpore, necessità, in catene di mente imprigionato, come ceppi di ghiaccio insieme costretti, disorganizzato, avulso dall'eternità, Los batteva sulle sue catene di ferro e scaldava le sue fornaci e rovesciava saldatura di ferro e saldatura di bronzo. Senza posa giravasi l'immortale in catene, ansando doloroso, angosciato intollerabilmente, infin che un tetto ruvido, selvaggio, richiuse in un'orbe la sua fonte di pensiero. In un orribile sonno sognante, come la connessa infernale catena, una vasta spina dorsale contorceasi in tormento sopra i venti, saettando dolorose costole, come incurvantesi caverna, ed ossa di solidità congelavansi su tutti i suoi nervi di gioia. E un primo evo trascorse, ed uno stato di lugubre afflizione. Dalle caverne della sua connessa spina dorsale giù piombò un terrore, un rosso rotondo globo caldo, bruciante, giù, giù, giù profondo entro l'abisso, palpitante, conglobante, tremante, saettante 10.000 rami intorno alle sue solide ossa. E un secondo evo trascorse, ed uno stato di lugubre afflizione. In lacerante paura volventesi, il suo fibrato cervello gittò rami intorno ai rami del suo cuore, alti in due piccole caverne, ben nascosti dal vento. I suoi occhi osservarono l'abisso, e un terzo evo passò, e uno stato di lugubre afflizione. Le angosce della speranza cominciarono, in pesante dolore, sforzandosi, lottando, due orecchie, involute serrate di sotto i globi della visione, balzarono in spirale ed impietrirono, crescendo. Ed una terza età passò e uno stato di lugubre afflizione. In squallido tormento nauseante, dipendendo dal vento, due narici piegarono sul profondo e un quinto evo trascorse e uno stato di lugubre afflizione. In squallido tormento nauseante, entro le sue costole si gonfiò all'intorno un'avida, affamata caverna. Di là sorse la gola, scanalata, e pari a rossa fiamma una lingua di sete e fame comparve. E un sesto evo trascorse, e uno stato di lugubre afflizione. Furente e soffocato dal tormento, egli gettò il braccio destro verso il nord, al sud il suo braccio sinistro, scagliato in angoscia profonda, e i suoi piedi battean l'abisso inferiore in tremito e ululati e terrore, e un settimo evo trascorse e uno stato di lugubre afflizione. Con terrore Los riluttava dalla sua impresa. Il gran mantello gli cadde dalla mano. Videro i suoi fuochi e, repugnando, nascosero le forti membra nel fumo che, con frastuoni ruinosi, forti, con urti e cozzi e gemiti, l'immortale soffriva le sue catene, benché legato in sonno mortale. Tutte le miriadi dell'Eterno, tutta la saggezza e la gioia della vita fluttuano come un mare intorno a lui, tranne ciò che le piccole sfere della sua vista svelan grado a grado. Ed ora la sua vita eterna, simile a sogno, fu cancellata. Rabbrividendo, l'Eterno profeta percosse con un colpo dal nord al mezzogiorno. I mantici e il mantello sono ora muti. Un silenzio snervato la sua profetica voce afferrò. Una fredda solitudine con buio vuoto l'Eterno profeta ed Urizen rinchiusero. Evi su evi si svolsero su essi, reciso da vita e luce, ghiacciato in orribili aspetti di deformità. Los permise ai suoi fuochi di declinare. Allora ei si rivolse con desiderio ansioso, ma lo spazio indiviso dall'esistenza colpì d'orrore l'anima sua. Los pianse, oscurato dal dolore, col petto squassato dai sospiri. Egli vide Urizen, mortale, nero, legato ai suoi ceppi, e cominciò la pietà. Con angoscia, dividendo e dividendo, poiché pietà divide l'anima, con doglia, eternità su eternità, la vita in cataratte si rovesciava per le sue rupi. Il vuoto contrasse la linfa dei nervi, estesamente vagando nel seno della notte, e lasciò un tondo globo di sangue tremante sopra il vuoto. Così l'Eterno profeta fu diviso innanzi alla morta immagine di Urizen, poiché in nubi mutevoli e in tenebre e in notte invernale al di sotto immensa distendeasi la voragine di Los, ed or palesi or nascoste agli occhi degli eterni remote visioni dell'oscura separazione apparivano, come il telescopio discopre mondi nell'infinito abisso dello spazio, Così, dilatandosi gli occhi degli immortali, scorgeano le tetre visioni di Los e il globo tremante di sangue vitale. Il globo di sangue vitale tremava, ramificando in radici fibrose, attorcentisi sui venti fibre di sangue, lacrime e latte. Condoglia eternità su eternità, al fine in lacrime e grida incarnata, una femminea forma pallida e tremante ondeggia innanzi al viso di morte. Tutta l'eternità rabbrividì alla vista della prima femmina, ora separata, pallida come una nuvola di neve ondeggiante innanzi al volto di Los. Meraviglia, rispetto, paura, stupore pietrificano l'eterne miriadi in cospetto alla prima forma femminile ora separata. Essi la chiamano pietà e fuggirono. Allargate una tenda con forti cortine intorno ad essi, che funi e pioli facciano legame nel vuoto, sicché gli eterni non li scorgano più. Essi principiarono ad ordire cortine di tenebre, alzaron grandi pilastri d'attorno al vuoto, con aurei ganci assicurati ai pilastri. Con infinito travaglio degli eterni tesseron una stoffa e la chiamarono scienza. Capitolo 6. Ma vide Los la femmina ed ebbe pietà, e l'abbracciò. Ella pianse, ella riluttò. Con perversa e crudele delizia, ella fuggì alle sue braccia, pure egli seguì. L'eternità rabbrividì quando vide l'uomo generar la sua somiglianza della sua propria immagine divisa. Un'era trascorse. Gli eterni cominciavan ad erigere la tenda quando Enitharmon, con ribrezzo, sentì un verme nel seno. Pur inerme, giaceva quel verme dentro il seno tremante per essere foggiato ad esistenza. Tutto il giorno il verme si giacque nel suo seno, tutta la notte nella sua matrice il verme si giacque, sinché crebbe a serpente, con sibili dolorosi e veleni, avviluppandosi ai remi di Enitharmon. Aggrovigliato al seno di Enitharmon crebbe il serpente, mutando le sue squame. Con aspre doglie i sibili cominciarono a cambiarsi in un grido stridente. Molti dolori e crudeli angosce, molte forme di pesce, uccello e fiera misero alla luce una forma d'infante, dove prima eravi un verme. Gli eterni la loro tenda finivano, spaventati da queste oscure visioni, quando Enitharmon, gemendo, mise alla luce un fanciullo d'uomo. Un urlo corse per l'eternità e un colpo di paralisi alla nascita dell'ombra umana. Scavando la terra in un suo irresistibile modo, ululando, il fanciullo con impetuose fiamme uscì fuor d'Enitharmon. Gli eterni chiusero la tenda, essi confissero i pioli, le corde si stesero per opera d'eternità, non più Los contemplò l'Eterno. Tra le sue mani egli afferrò l'infante, lo immerse in sorgenti di dolore, lo consegnò a Enitharmon. Capitolo 7. Essi chiamarono il fanciullo Ore. Egli crebbe, nutrito del latte di Enitharmon. Los lo destò. O pena, o dolore, una stretta cintura cresceva intorno al suo petto. Singhiozzando, egli spezzò in due la catena, ma un'altra catena ancora opprimeva il suo petto. Singhiozzando, nuovamente la ruppe. Di nuovo un'altra catena succede. La cintura si formava di giorno, di notte era spezzata in due. Questi frammenti, cadendo giù dalla rupe in una catena di ferro, l'un l'altro, anello per anello, si saldarono. Essi portarono ore sulla cima d'un monte. Oh, come Nitarmon piangeva! Essi incatenarono le sue giovani membra alla rupe con la catena della gelosia sotto la mortifera ombra di Urizen. I mostri udirono la voce del fanciullo e cominciarono a svegliarsi dal sonno. Tutte le cose udirono la voce del fanciullo e cominciarono a destarsi a vita. Ed Urizen, avido per la fame, assillato dagli odori della natura, esplorò le sue spelonche all'intorno. Egli formò una linea e uno scandaglio per dividere l'abisso sottostante. Egli formò un regolo dividente e formò bilance a pesare, formò pesi massicci, formò un quadrante di bronzo, formò compassi d'oro e cominciò ad esplorare l'abisso e piantò un giardino di frutta. Ma Los nascose Enitarmon con fuochi di profezia dalla vista di Urizen e Ore, ed ella diede alla luce una razza enorme. Capitolo 8. Urizen esplorò le sue spelunche, montagna, brughiera e terra selvaggia, con un globo di fuoco illuminando il suo viaggio, un pauroso viaggio, inquietato da enormità crudeli, forme di vita sulle sue abbandonate montagne. E il suo mondo pullulava di vaste enormità, spaventose, infide, servili porzioni di vita, somiglianze d'un piede o d'una mano, o d'un capo, o d'un cuore, o d'un occhio. Esse montavan maligne, orribili terrori, deliziandosi nel sangue. Moltissimo Urizen raccapricciò nel vedere le sue eterne creazioni apparire figlie e figlie del dolore su montagne, piangendo, lamentandosi. Prima Tyriel comparve, attonito alla propria esistenza, come uomo generato dalla nube. Ed Uta, emergendo dalle acque, si lagna. Grodna spacca la terra profonda, ululando, stupito. I suoi cieli immensi si fendono come la terra disseccata dal caldo. Allora Fuson fiammeggiò, concepito pel primo ultimo nato, tutti i suoi figli eterni in simil modo, le sue figlie da erbe verdi ed armenti, da mostri e da vermi dell'abisso. Egli, in tenebra chiuso, quatava la sua schiatta e l'anima sua ne ebbe nausea. Egli maledì e figlie e figli, poiché s'accorse che niuna carne, niuno spirito poteva osservare le sue leggi di ferro un momento, poiché vide che la vita si nutriva di morte. Il bove geme al macello, il cane alla porta invernale. E pianse, e chiamò ciò la pietà, e le sue lacrime colarono sui venti. Al freddo ei vagava, in alto, sulle loro città, con pianto, pena e afflizione. E dovunque vagava dolente sopra i vecchi cieli. Un'ombra fredda seguiva dietro lui, come una ragnatela umida, fredda e fosca. Uscita dall'anima sua affamata, il cielo come segreta, dividendo. Ovunque i passi di Urizen muovevan sopra le città addolorate, finché una trama scura e fredda per tutti i torturati elementi si stese dai dolori dell'anima di Urizen. E la trama è una femmina in embrione. Niuno poteva infrangere la trama, nessun'alla di fiamma. Sì, le corde si attorsero. Così s'annodaron le maglie, attorte come il cervello umano, e tutti la chiamarono la rete della religione. Capitolo decimo. Allora gli abitanti di quelle città sentirono i loro nervi cambiarsi in midolla ed ossa indurantisi, cominciarono in rapidi mali e torture, in palpiti e sfitte e stritolamenti attraverso tutte le coste, finché, indeboliti, i sensi entro precipitarono, aggrinzandosi sotto la buia rete di infezione, finché gli occhi, aggrinziti, offuscati, non iscorsero più la contesta ipocrisia, ma il limo screziato nei loro cieli, adunato dalle restringentisi percezioni, sembrò aria trasparente, poiché gli occhi loro si fecero piccini, come gli occhi di un uomo, e in forme di rettili, insieme contraendosi, rimasero della statura di 7 piedi. 6 giorni si contrassero, traendosi dall'esistenza, ed il 7° giorno riposarono, ed il 7° giorno benedirono con malaticcia speranza e dimenticarono la loro vita eterna. E le loro 30 città si divisero in forma d'un cuore umano. Non più potevano essi alzarsi a volontà nell'infinito vuoto, ma legati alla terra dalle loro impicciolite percezioni, essi vivevano un periodo d'anni. Poscia abbandonavano un corpo disgustoso alle mascelle di una divorante oscurità. E i loro figli piangevano e costruivano tombe nei luoghi desolati e formarono le leggi della prudenza ed esse chiamarono le eterne leggi di Dio. E rimasero le 30 città recinte da flutti salati, ora chiamati Africa. Il suo nome era allora Egitto. I rimanenti figli di Urizen videro i fratelli contrarsi sotto la rete di Urizen. La persuasione fu vana, poiché gli orecchi degli abitanti erano freddi, sordi ed appassiti, e i loro occhi non potevano scorgere i loro fratelli dell'altra città. Così Fuson adunò tutti insieme i rimanenti figli di Urizen ed essi lasciarono la pendula terra, la chiamarono Egitto e la lasciarono. E il salso oceano fluttuò, conglobato.